Per me arrivare qua sopra è molto difficile, anche perché ho dei fratelli che conoscevo, ci sono dei fratelli che adesso posso chiamare che sono morti. Oggi sono vestito bene perché è una grande giornata per me e penso che sia anche per voi. Dunque, incominciamo subito perché il tempo non è molto, non ho molto tempo, ecco, diciamo così. Sono stato battezzato da Remo nel 62, nel primavera del 62, io e mia moglie. Beh, insomma, stavamo abbastanza bene.
63,
mi sbaglio, insomma. E andavamo abbastanza bene, poi facevamo le riunioni in casa nostra, di cui un fratello è stato poi, si è convertito, e si chiama?
Ellero.
Poi andavo avanti, ho smesso di fare il cameriere, che io facevo il cameriere, e andai in una fabbrica, la Coca-Cola. Andando nella fabbrica ci sono tanti operai. Si parlava di politica, si parlava di sindacato. Allora io venivo alla chiesa, ma ero insensibile. Mi piaceva il sindacato, mi piaceva la politica, la sinistra. Allora così incominciai, pian piano i miei colleghi di lavoro mi ritennero intelligente, ero ignorante. Mi ritennero intelligente nel senso che non ho mai avuto una tessera di un partito, però come sindacato mi davo molto da fare, insomma ero forte. Addirittura feci un contratto aziendale io solo con la ditta, perciò vuol dire che è in quel punto lì. Ma mi resi conto dopo qualche anno che Dio non voleva questo, cioè, perché ho avuto dei momenti in questi 35 anni di peccato, perché veramente dopo poi vi spiegherò, che sentivo la presenza del Signore. E così io ho abbandonato il sindacato, ho fatto la domanda di andare bidello in una scuola, mi è stata accettata. Però bidello nella scuola non era allora un gran stipendio. Io avevo una moglie, avevo due figli allora, e ne presi uno handicappato, che lo tenni per 2 anni. Poi mia moglie rimase incinta per il terzo, il comune mi chiese se lo volevo adottare altrimenti non potevo più. Io purtroppo non so più che fine ha fatto questo bambino. Siccome non erano molti soldini, diciamo così, cominciai a fare il cameriere. Cameriere. La Maria lo sa, mi ha sgridato tante volte perché non venivo all'assemblea, perché abbandonavo, ma era un buon guadagno. Soprattutto fare il cameriere, oltre che il buon guadagno, era stare in mezzo alla gente, stare in mezzo alle persone. E così mi portava, quando avevamo finito di fare il servizio, di bere. Non mi interessava bere una bottiglia a luna di notte, ne bevevo 3. Da un pacchetto di sigarette passai a 3. Poi un giorno, siccome io soffro mal di testa, andai in una farmacia e chissà per quale motivo mi diede l'Optalidon. Marcello mi ha detto che ha dentro delle sostanze che sono un pochino, ma comunque fa niente. Da 2 pastiglie passai a 4, da 4 mi diedero. Ve lo spiego perché capita a tanti, mi diede un po' di un cosintima. Da 4 passai a 6, passai a 8. Potete immaginare quante ne prendevo? Provate a dire un numero.
A giorno.
Io sono arrivato a prenderne 48 al giorno per 2 anni. 48, ho le carte in mano perché sono stato ricoverato all'ospedale dal dottor Pini, che è stato quello che mi curò. 48, che mi ha detto che non è la questione della droga, è la questione che potevo morire, non so perché non fossi morto. Ma oltre a prendere le 48, ci bevevo, ci fumavo. Allora io arrivavo a casa la sera, sabato e domenica così, mi guardavo mia moglie e dormivo subito. Poi al mattino andavo subito in farmacia. Siccome In San Giacomo c'è per le bugie, ero diventato, perché prenderne 48 al giorno erano 25 per ogni tubetto, perciò me ne andavano due tubetti al giorno.
Obbligo,
allora no, sì, ma ero furbo, cioè ero furbo nel senso, nel peccato. Allora io incominciai a fare una farmacia oggi, ne prendevo una, ma me ne servivano due, facevo l'altra. Fatto sta che avevo fatto tutto un giro, io per 2 anni ho preso 48 pastiglie senza che nessuno mi dia fastidio. Vi dirò che sono stato ricoverato, essendo stato ricoverato all'ospedale per circa 20 giorni, non per l'optaridon, per qua mi serviva. Lo sa che c'è il carrello degli infermieri, ma ero tanto bravo che io guardavo dove lo mettevano e poi quando vedevo che non c'era nessuno, tracchete, rubavo. Quando non era abbastanza, perché allora venivano i parenti, loro non sapevano niente, dai, portami una scatola. Così ho fatto tutto praticamente. Sono arrivato a un punto che balavo, nel senso anche fare il cameriere non mi volevano più. Perché? Perché le pastiglie, il vino, non dico il fumo, ma comunque a parte quello, non facevo quel servizio che deve fare un cameriere. Allora io mi rivolsi al dottor Pini, che è quello per il mal di testa, perché io sempre pensavo al mal di testa. Allora lui mi visitò e mi disse, beh, facciamo la TAC. Ma non mi fecero analisi, perché se nelle analisi vedevano che c'era, mi fecero la TAC, mi hanno detto, guardi, mi ha detto il dottor Pini, non c'è niente di strano. Voi avete il mal di testa di famiglia, così, però dice lei può campare benissimo fino a 90 anni, ma io non ho mai detto quello che avevo. A un certo punto, un certo giorno, non riuscivo più ad andare a casa.
È brutto.
Andai dal dottor Pini all'ospedale, chiesi se c'era, mi dissero di sì. Quando mi vide mi ha detto, Giacomo, ormai mi conoscevo, sei ancora qua per il mal di testa, ti ho dato delle punture da fare, ci ho detto, dottore, io prendo l'Optalidon. Ma non ci ho detto il numero. Lui mi ha detto, non si può, nelle tue condizioni. Ma quanti ne prendi? E io ci ho detto, 48. E lui mi ha detto, sei ricoverato subito, non vai a casa. Ci penso io a telefonare a tua moglie. Mi ha ricoverato per fare delle analisi, mi ha fatto le analisi, mi ha detto, io non so se sono 48, però quella sostanza che mi diceva Marcello che io non so, dice che era molto alta, ma lui non era contento. Per 3 giorni mi ha fatto prendere 48 pastiglie per vedere se io le inghiottivo, perché era quasi impossibile per lui. È arrivato l'infermiere e mi ha dato 4, che 4, ma dammene 15. 15, ma sì, un bicchiere d'acqua giù. Quando ero fuori facevo anche 20.
Tutto in una volta.
Allora loro per 3 giorni mi hanno fatto questo, il dottore ha visto effettivamente, mi ha tenuto dentro 20 giorni per fare delle analisi delle urine, per vedere se calava quella sostanza che ha, che io non lo so. Beh, va bene, comunque dopo 20 giorni mi ha detto, Giacomo, io ti mando a casa, però tutti i giorni, tutte le mattine, per un mese, vieni nel Dai Hospital, si dice così, alle 7, fai un prelievo e vediamo se cala la sostanza che hai e se non li prendi, perché se li prendi è chiaro che... Allora io ci andavo, perché lui mi ha detto alle 7 vai a lavorare alle 8, è tutto pacifico. Io ci andavo, passato un 15-20 giorni, non c'era niente, era sempre quello, cioè c'era sempre questo oppio, come dice lui. E allora mi ha detto, Giacomo, tu li prendi ancora? Ci ho detto, no dottore, io quando sono venuto sono stato 2 giorni, non ho fatto 48, ma ne facevo 15, ma l'ho fatto per 3-4 volte. Io aspetto ancora 15-20 giorni, se non... cioè che sia giusta l'analisi, arrangiati, io non ti faccio niente. Dopo 32-33 giorni vado un mattino, c'era lui alle 7. Avevo una carta in mano e mi ha gridato: non c'è più niente, sei a posto. Allora io, ma insomma, disse: guarda, per un mese vieni a fare le analisi tutte le mattine, perché non mi fido, perché tu sei stato il campione dei bugiardi. Io ero un bugiardo, guardate, il bugiardo è il più grosso peccato, perché vi insegna a fare tutte le altre cose. Comunque lui mi ha detto: tu vieni tutte le mattine come facevi, ti facciamo le analisi e vedo, così per un mese, il primo mese, poi se non mi basta ti faccio anche il secondo. Ho fatto per 2 mesi, mai niente. Allora in quel momento lui mi ha detto: tu sei a posto, se le prendi è danno tuo, io non ti posso dire niente. Allora ci ho detto: dottore, c'ho il fumo, che io anche il vino. Mi ha detto: il vino cerca di limitarti, è una cosa psicologica che puoi riuscire benissimo, non erano come le pastiglie. Il fumo mi ha detto: fatti fare i raggi. E ho fatto i raggi al dispensario, che la maggioranza sa dove è, a Modena, e il dottore, quando mi ha fatto i raggi, mi ha detto: voglio parlare con lei. Oh, di solito, ma vabbè, lei fuma, oddio, dottore, lo vede, 3 pacchetti al giorno, si vede. Non mi interessa. Lei quanti anni ha? 45, 60 anni, non respira più perché c'è un inizio di fisima polmonare. Allora io ho detto: oh, dottore, 3 pacchetti non sono mica uno, come faccio a fare i suoi? Mi dia un'iniziativa di una. Disse: 60 sigarette, sì, guardi, le do un anno di tempo. Lei da 3 pacchetti fa 2, da 2 pacchetti fa 1 e da 1 pacchetto arriva a 4. 4 gliele lascio, 1 al mattino quando si alza, 2 a mezzogiorno quando si mangia e 1 alla sera. Dicono che è tremendo smettere di fumare, così ho sentito dire che non si riesce. Io ce l'ho fatta, senza fatica. Sono arrivato a 4 e a 4 ho detto: ma sono così cretino? Smetto. Se ho smesso tutto il resto, smetto anche le 4. Però io continuavo, anche se avevo smesso, a non credere in Dio. L'avevo messo dentro il taschino, Gesù. Perché, come certe chiese, perdona tutto. Allora, quando facevo qualcosa, lo tiravo fuori e dicevo: Signore, ti do una spervolatina perché ho peccato, allora così mi perdoni, dicevo dentro di me. È grave questo. Comunque io sono andato avanti, ma peccavo con altri peccati. Non credevo, non accettare il Signore, non volerlo più. Cioè, lo volevo, perché delle volte pregavo il Signore, mi si raddrizzavano i peli. Quella era una preghiera vera. La sentivo che era vera, però succedeva una volta l'anno. Allora a un certo punto io ho detto: cosa devo fare? Andavo sempre avanti così. Fatalità, 4 anni fa mia moglie ha incominciato a malarsi di Alzheimer. 58 anni, è giovane, è stata una delle prime, mi ha detto il medico. Quando mi hanno detto che è Alzheimer, ero diventato cattivo con Dio. Infatti contrai Marcella e sua moglie 2 volte, che bonariamente cercavano, e io ero cattivo. Come? Loro lo sanno. In un certo senso non potevo accettare che mi dasse questa... Va bene, sono un peccatore, ma in certe chiese perdonano i mafiosi, perdonano questo, perdonano l'altro. Ma è possibile che a me non mi perdoni e mi dai queste cose? Comunque sono andato avanti. E vi dirò una cosa, che mi sono incontrato tante volte con Remo, qualche volta. E quando parlavo con lui era severo con me, buono, ma severo. Mi diceva: se tu non ti abbassi e non credi e non accetti, per te è finita. Il Signore non andrà mai in paradiso. Comunque, ritornando lì, dopo 2 anni di questa malattia stava peggiorando. Allora sono andato dai professori, dai dottori, e mi hanno detto: l'Alzheimer sta andando avanti molto velocemente, sarebbe un bene che lei la mettesse dentro in un ambiente che c'è al 9 gennaio, tutto il giorno, poi alla sera te ne a casa, ho detto no, io incominciavo a voler bene mia moglie, perché l'amore che ho adesso non è l'amore quando si è giovani, l'amore fisico, l'amore, questo è l'amore che dice nostro Signore, io ti do l'amore senza chiedere niente, io ho un amore e non ti chiedo niente, questo era l'amore, comunque l'ho capito dopo. È andata dentro, andava via alle 8 e la vedevo che era un po' cattiva e quando veniva a casa sorrideva, ma incominciava a non capire più niente ormai. Alle 2 tornava a casa, però tornava a casa verso le 3, perché era la Croce Blu. Dopo circa 8 mesi mi chiamò il dottore e mi disse: Giacomo, Silvana è cattiva, non la posso più tenere. Ci ho detto: dottore, mi deve scusare. Io faccio un coso banale, ma se uno va all'ospedale che è un malato leggero lo prendono, se uno è un malato grave non lo prendono. Al dice: no, non posso dire questo. E come non lo può dire? L'ospedale è fatto per una semplice malattia, per una cosa grave. E qua, se la persona è cattiva, mi dica lei perché è cattiva, avete un ambiente che era più grande di questo, con 2 tavoli, 3 persone che non le chiamano infermiere, le chiamano tecniche di queste cose qua, con 14 pazienti, e mi diceva che mia moglie si alzava su e andava a dare una sberla, uno schiaffo insomma. Ci ho detto: dottore, mi deve scusare, io conosco mia moglie, la conosce anche lei, alzare su ci vuole difficoltà, perché incomincia già, non è Spiri Gonzales. Aldis: no. Allora, se non è Spiri Gonzales, dove sono le 3 persone? Quando vedono che Silvana si alza su, loro sanno già che deve fare questo. Lui mi ha detto: guardi, è cattiva. Dopo 2-3 giorni, ma 4-5 giorni, mi ha chiamato mia figlia e mi ha detto: papà, siamo all'ospedale con la mamma. Cos'è successo? Io corro in bicicletta all'ospedale, gli infermieri non l'hanno neanche guardata, hanno chiamato la psicologa, quella malattia mentale. È venuto giù, l'ha guardata e ha detto: per me. Allora ci ha detto mio figlio, ha detto il dottore di ricoverarlo 8-10 giorni, ho la carta qua. Dice: signora, mettiamo la vigilia, non c'è nessun motivo. Allora in quel momento mi sono fatto avanti, ci ho detto: dottoressa, io posso? Dice: ma lei chi è? Il marito? O altro che? Cosa ci fanno la vigilia? Dice: la mettono 8-10 giorni in un letto con 2 sbarre. Non c'è possibilità di... non ci fanno niente, perché la malattia non la conosce nessuno. Allora la posso portare a casa, certamente. Può ritornare nell'ambiente, certamente. L'ho portata a casa, ho telefonato al dottore, mi ha detto: no, io non la prendo più dentro. Va bene, dottore, io la ringrazio. Dopo 7-8 giorni mi ha telefonato il mio medico di casa, mi ha detto: Giacomo, ho bisogno di parlarti, devo venire lì. È venuto lì, mi ha detto, il dottor Levris ha detto che deve ricoverarla giorno e notte. Perché? Per vedere se riescono a mettere a posto qualcosa. Non volevo io, però lui mi ha consigliato e l'ho fatto. Loro mi hanno detto che non ci dovevo andare, io ci ho detto: no, la ricovero se io vengo qua. Va detto, va bene, io ci andavo al mattino alle 8, venivo via a mezzogiorno. Se andavo alle 2, venivo via alle 6. Vedevo la fatica che faceva a mangiare, però io ci davo da mangiare e mi dicevano che ero cattivo. Dopo vi spiegherò il motivo del cattivo. Beh, io ci davo 4-5 biscotti col tè, lei non apriva la bocca, io ero dentro. Cattivare va bene, però comunque fa niente. Dopo un mese mi hanno detto: lei non può più venire qua a darci da mangiare, perché lei è cattivo con suo moglie. Cioè, non credo di essere cattivo. Io gli dicevo: questa è una malattia che bisogna essere buoni. Ora sua moglie non mangia più. No, con me mangia. Gli dico io che se viene non mangia più. Da domani cominciamo a fare il flebo. Allora io ci andavo alle 8 e per fare un flebo con tutte le buche, perché non trovavano le vene una volta, dall'altra ci voleva 5 ore perché non riusciva più a prendere neanche il flebo. questo per 20 giorni. E ci ho detto col dottore: dottore, è cattiveria questa? Dice: no, è per mantenerli in vita. Perché io cosa facevo a darci da mangiare col cucchiaio? La volevo mantenere in vita. E non era cattiva per farci buchi da tutte le parti. Dopo 20 giorni, un mattino, mi ha detto: oggi venga con i suoi figli e il suo dottore. Io, va bene, da 50 kg, era 43 kg, però non mi facevo bene. E lì io ero sempre fuori dal Signore, non l'accettavo, non lo volevo ancora, anzi addirittura era più cattivo. Perciò praticamente comunque andavo avanti così. Io ho chiamato i miei figli, ho chiamato il dottore, lui ci ha detto: il dottore mio, l'aspetto a casa stasera. Io poi non sapevo, ho capito dopo. Alle 2 andiamo nell'aula, ci sono i miei figli, ci sono io, c'è questo dottore, c'è la caposala, due infermieri. Dopo 10 minuti ci ho detto: allora mi dovete dire perché mi avete chiamato, siete qua che siete. Allora il dottore mi ha detto: Giacomo, Silvana ha 8-10 giorni di vita. Allora i miei figli sono andati fuori, perché è chiaro, i figli, io l'ho guardato in faccia e ci ho detto: dottore, me lo dice adesso? Non me lo poteva dire prima? Dice: abbiamo aspettato fino a ieri sera. Cosa avete aspettato fino a ieri? Mi devi scusare, dottore, io con lei sono sempre cattivo. Ma lo sapevate da 20 giorni che questa persona è così? Dice: guardi, non stia a allarmarsi, lei la lascia qua, fra 6 giorni entra in coma e muore, perché c'ha l'anoressia totale e il decubito. Ho detto: no, chiamo la Croce Blu, la porto a casa subito, se deve morire mia moglie muore a casa. E ancora qua io non accettavo Dio, ero contrario, non lo volevo, perché era troppo cattivo nei miei confronti, secondo il mio punto di vista. Venuta la Croce Blu, siamo andati a casa, il dottore mio era a casa con la moglie di Tullio, lui la conosce, che è una dottoressa anche lei, e effettivamente mi ha detto il dottore: io ti ho aspettato a casa perché sapevo che la portavi a casa, che tu non la lasciavi, non sei quella persona che... Beh, va bene, comunque hanno fatto un consulto, l'hanno guardata, soprattutto non c'era il decubito. E allora ci ho detto col dottore: come mai non c'è il decubito? Col mio dottore, con la Giovanna, che è una dottoressa. Ma dice: sai, le infermiere, quelle donne lì, quando vedono un rosso dopo 20 giorni che sta a letto, pensano al decubito. Beh, io, se sono un infermiere, se ho le capacità posso pensare, ma il dottore non l'ha mai guardata. E allora il mio dottore mi ha detto: cosa vuoi, lui non guarda. Come non guarda? Sei il responsabile, comunque fa niente. Lui mi ha detto: quella del mangiare, come si chiama, che ho detto fino adesso, l'anoressia è il 100%, però tu domani mattina ci dai, prendi un biberon, ci fai un buco, ci dai 30-40 grammi di latte. Se lo tiene c'è una speranza, se lo vomita non c'è niente da fare. Allora i miei figli sono andati tutti a casa, c'avevo solo quello che si è sposato, ma anche loro vanno a letto. Io abito in una casa che ho dei grandi balconi, tutta la notte sono stato sul balcone, lì. Ho detto: Signore, in quel momento ho detto: Dio, lasciamela così com'è, non la voglio guarita, non la voglio sana, lasciamela, è mia moglie, non ci ho mai voluto bene come adesso. E tutta la notte ero fuori, non ho dormito, ma chiedevo a Dio, non imprecavo, gli chiedevo con l'amore forte che non ho mai fatto. L'aveva già guarita, aveva già fatto il miracolo. Perché al mattino ci diedi 20-30 grammi di latte con un terrore, perché io ho detto: non mi ha mai aiutato, dentro di me ho detto: non è il terrore. Ho dato il latte, è stato un rutto. Io ho telefonato il mio dottore, mi ha detto: non t'agitare, siamo a un buon punto, stasera ci dai un minestrone tutto cosato col biberon, 30-40 grammi, la tenuta. Io al mattino la lavavo, perché avevo imparato, la voltavo così, Dopo 3 giorni l'ho alzata, siamo andati in bagno, l'ho lavata e l'ho messa a sedere sul divano. Stava rifiorendo. Dio aveva fatto il miracolo, però per fare questo miracolo ha dovuto darmi questa sofferenza, ha dovuto darmi questo, perché sennò io non lo accettavo più, io ero perduto. E lui sapeva che arrivando a questo punto io ritornavo a lui. Io vi ho detto 4 anni, 2 anni eccetera, ho incontrato Marcello e tutto il resto, però non lo volevo, per me era diventato qualcosa di brutto. Nel momento culmine, in questo momento, in questa proprio così l'ho accettato. Dopo 20 giorni che ci davo sempre il biberon, al mattino avevo aumentato da 80 grammi, 4-5 biscotti e me li mangiava. A mezzogiorno non ci davo niente, alla sera ci davo il minestrone. Un giorno, siccome le piacevano le lasagne, sono andato alla Coop, ho preso le lasagne, ti ascolto, sei sempre qua con me, alzate, tutto il resto, ma ha mangiato le lasagne col cucchiaio. Allora ho detto, qua Dio, non è quei miracoli che fanno, non so, Padre Pio, che cosa del genere. Qua i miracoli li fa anche Satana, i miracoli, non li fa soltanto Dio. Però è chiaro che se si rivolgono a loro, sono di Satana. Io mi sono rivolto solo a Dio e me l'ha fatto. Allora dalla lasagna ho incominciato a darci al mattino i cucchiai con i biscotti, 13 biscotti, il tè, perché lei il latte poi non lo prende più, alla sera sempre il minestrone. Poi io, è chiaro, non è come essere là dentro. Ci davo le mele cotte, ci davo nel minestrone quello che si dà ai bambini, come si chiama?
Omogenizzato.
Poi prendevo l'omogenizzato di mela con dentro il miele, insomma ero gli yogurt e tutto il resto. Quando è venuto qualche volta il dottore mi ha detto, perché lui veniva ogni 2 mesi, mi ha detto, Giacomo, lei crede ancora in miracoli? Certo, dottore, che credo ancora in miracoli. È lì. E perché, dice, non gliel'ha guarita? Non gliel'ho mica chiesto io, dottore. Io gli ho detto, lassimela com'è. Ho detto, nostro Signore ha risuscitato i morti. Vuole che non l'avesse guarita? Ma io quella notte, che era per me un inferno, ma c'era dentro di me un complesso per accettare il Signore, gli ho detto, lassimela con me. Però lui veniva ogni 2 mesi e non andava mai bene. Era questo, era quest'altro. È cresciuto, sì, però insomma, l'ultima volta, 20 giorni fa, mi ha dato la soddisfazione, che poi io gli ho risposto giustamente, mi ha detto, Giacomo, Silvana ha sempre 70 e 120 di pressione, abbiamo fatto le analisi, vanno bene, è quasi 50 kg, cammina ancora, perché da come mi direi, dice, tutta rosea in viso, cioè nel senso del sole, è chiaro, io vado fuori al mattino, vado fuori al pomeriggio, la porto sempre fuori, la curo, ma perché non prendo un assistente sociale? Perché non ne ho bisogno. Ma come non ne ha bisogno? Non fa fatica? No. Io sono andato nei centri di queste malattie, perché di solito è il familiare che subisce, non è lei, perché lei poverina non capisce niente. E c'è uno psicologo, in 3-4 volte a un certo punto ha detto, chi ha bisogno di uno psicologo siamo noi, non lei. Ora io non voglio sapere come mai lei riesce a fare così bene. Ci ho detto, perché io ho capito l'amore, quell'amore che Dio dice senza chiedere, io ho l'amore per mia moglie senza chiedere, questo è l'amore che io ho per mia moglie. Allora quando è venuto l'ultima volta, che saranno 15 giorni, 20 giorni fa, lui viene al mattino alle 8, ci fa il caffè, poi dopo, perché gli piace il caffè eccetera, la guarda un pochino, la controlla, ha detto che la pelle è bella, che è tutta messa bene. Poi quando è andato via dice, Giacomo, ne devo dire qualcosa. ho detto qua ci siamo, non è mai contento sto dottore. E invece mi ha detto, lei ha fatto una grande cosa. Ci ho detto, non sono stato io dottore. E chi è stato? È stato Dio, che mi ha dato la forza. Con lei non si può parlare, non ho bisogno di parlare dottore. Lei dice, i suoi figli mi telefonano sempre per l'assistente sociale, gli ho detto che non c'è bisogno. Perché lei, la sua vita è qua. Cioè, non soffre, non sente, non, anche dove abito io, delle volte mi dico, ma come fa? Ma è l'amore. Questo è l'amore. Come faccio? Questo è l'amore. Io ho una persona vicina a me che ha sua moglie, che è la stessa cosa, ci troviamo ogni tanto e lui dice che ha 4 ore al mattino una signora perché lui non ne può più. Io ci ho detto, prova a pregare il Signore. Ma perché? Prova. Io non so, tu sei un cattolico, sì. Beh, prova a leggere una Bibbia, non ce l'ho. Comprala, prova a leggerla e prova a pregare. Può darsi che ti dia quella forza che ho io, quell'amore che ho io. Ora io, avendo così adesso mia moglie, sto quasi finendo le Giorgia. Sono ritornato nella chiesa, nella mia chiesa tutte le chiese sono uguali, c'è Remo, c'è Lorenzo, c'è non ricordo, Sauro, c'è Giorgio, sono quelli che siamo stati insieme e che purtroppo ho lasciato. Questa è la mia chiesa e ho voluto venire, sono andato delle volte a delle sere così, però quando mi ha picchiato, mi ha bastonato il Signore, da quel momento ho detto torno, voglio andare, dare la mia testimonianza, voglio essere con i miei fratelli, fare la Santa Cena, dare quello che posso dare e sono sicuro che voi pregherete per me come io prego per voi. Io vi ringrazio che mi avete accettato perché lei delle volte non è buona e non il resto. Ringrazio soprattutto Remo perché è sempre stato il mio pastore, quello che sono sicuro che ha pregato per me, anche Lorenzo, anche tutti gli altri. Questa è una gioia che il Signore, non so come si può dire, 35 anni di peccato e sono ancora qua con tutto quello che ho fatto e che ho avuto. Non è facile. Se adesso mi perpentite voglio dire una preghiera insieme a voi. Signore Padre Celeste, quanto tempo è che non prego con i miei fratelli, se non con Remo e con aspettare. Hai saputo aspettare tanto tempo, Signore, e non mi hai dato una sofferenza con mia moglie, mi hai fatto capire che devo essere un tuo figliolo. Mi hai amato e mi ami tuttora. Signore, io non ti prego solo per mia moglie e per me, ti prego per i miei figli perché vorrei che anche loro capissero. E capissero perché loro sono contenti che venga, però sono lontani. Signore, io ti ringrazio infinitamente di tutto quello che fai per me, della gioia di essere vicino a mia moglie, della capacità di andare avanti, una forza che solo tu mi puoi dare. Che nessuno mi può dare se non tu. Fa un Signore che possa venire tutte le domeniche insieme ai miei fratelli e se una volta la domenica, come hanno detto, vogliono venire a casa mia perché io non posso venire il pomeriggio, nel senso che non so dove andate, eccetera. Signore, io ti ringrazio per quello che hai fatto per me. Sei un Dio di amore. Io, Signore, so che hai detto, non colui che dice Signore, Signore, entra nel cielo, ma colui che fa la volontà del Padre mio. Io adesso faccio la volontà del Padre mio. E un'altra cosa, Signore, che mi sta a cuore. Mi hai detto, la mia grazia ti basta. Leggete cosa vuol dire la mia grazia. Io non voglio chiedere niente. Mi ha detto queste due cose. Mi ha fatto fatto capire nel leggerla: la mia grazia ti basta e per me mi basta. Grazie, nel nome santo di Gesù.
Amen. Amen.